E benvenute, benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di Quisting. Oggi siamo in studio con Donna Sonica, ciao.
Ciao a tutti.
E parleremo di The Kids e di Mia Zapata. Quindi per cominciare subito, per chi non conoscesse The Kids, mandiamo subito un brano del loro primo album che si chiama Here's to Your Fuck. Quindi questo era un brano del loro primo album, Frenching the Bully. E quindi questo gruppo qua è un gruppo che è stato attivo fra dall'86 al 93 con la formazione con Mia Zapata.
Esatto.
È giusto?
Assolutamente.
E che è diventato tristemente famoso perché Mia Zapata è stata stuprata e uccisa nel 93.
Sì, è una band originale dell'Ohio, trasferitasi a Seattle quando, insomma, Seattle rappresentava il fulcro della musica, diciamo, della scena grunge, punk, hardcore di quegli anni, insomma, dei primi anni 90. E sì, io ho conosciuto, diciamo, questa band in maniera molto casuale, visto, insomma, che era lontanissima dai nostri posti, anche se loro hanno avuto un po' di risonanza perché riuscirono a fare un tour europeo, quindi, insomma, in qualche modo riuscirono a passare la frontiera e a farsi sentire anche dalle nostre parti.
Che non
quindi,
era poco a quell'epoca.
Assolutamente, non era poco, anche perché comunque erano ancora una band, insomma, non famosissima, ma molto famosa nella loro scena. Quindi lei era anche un personaggio molto, molto popolare, molto conosciuto e molto amato anche dalle altre musiciste che popolavano la scena di quegli anni.
E stavano, diciamo, arrivando a un livello, diciamo, di popolarità importante con è uscito nel 91 forse il primo disco, Frenching the Bully.
Sì, esatto. E erano quegli anni, erano gli anni in cui diventavi importante soprattutto se i tuoi live erano fighi. E lei e la sua band, che erano dei musicisti fantastici, ma lei era veramente un portento della natura. La voce, la sua presenza scenica, il modo di interpretare i suoi pezzi erano, insomma, avevano lasciato veramente un segno. Quindi questo era insomma una band in grande ascesa.
Quindi, diciamo, lei era la frontwoman della band, quindi cantava e si in scena faceva il panico, e sì. Aveva una grande presenza scenica. E il secondo disco che stavano registrando hanno dovuto completarlo dopo la sua morte, giusto?
Sì, esatto, stavano in realtà ultimando, diciamo, le registrazioni, quindi erano in quei giorni ancora in studio e sì, quando è successo questa cosa terribile. Non so se vogliamo parlare di questa storia, insomma, raccontarla un pochino. In realtà
sì.
Era una di quelle sere in cui ci si incontra con gli amici, si beve qualcosa, poi si passa in studio, insomma, si fanno le cose solite. Solo che la serata non è finita come al solito, perché a un certo punto qualcuno l'ha aggredita e l'ha violentata e l'ha lasciata morta, insomma, per strada, l'ha abbandonato il suo corpo per strada. Questa storia è una storia bruttissima, perché è una storia di violenza, è una storia di un omicidio, la storia di una 27enne in ascesa e protagonista della scena punk rock e riot di quegli anni, strappata via a noi fondamentalmente, mm-hmm. a se stessa e alla sua vita. Ma è anche una storia, diventa anche una storia di grande solidarietà tra persone, tra musiciste, tra musicisti, in una scena che in qualche modo fu molto sconvolta dal confrontarsi direttamente con quello di cui poi si raccontava spesso nei testi.
Mm-hmm. Sì, prima di, appunto, di andare avanti e parlare di quello che si è creato poi nella scena musicale, ma non soltanto di Seattle dopo la sua morte, dopo il suo stupro e il suo omicidio, volevo far sentire uno dei brani, che tra l'altro è uno di quelli che ti piace tanto, che mi hai chiesto proprio, yes. del secondo disco, che questo lo canta lei, però nel disco ci sono tanti, cioè alcuni brani che leggevo da qualche parte, insomma, goofy songs, come Italian Song, dove ci sono gli altri ragazzi della band che cantano un po' come un riempitivo per completare, diciamo, l'album. Però questa si chiama Bob Cousin O e la canta Mia Zapata.
It's not my own. The only thing that's real is that amongst these walls I whisper to a fear that sleeps in my soul, waiting on my conscience. But I think I know it hurts me to be angry, kills me to be kind. But my only torment is my own disguise, waiting on the favors they all have come to show. There's not much in there for you to hold. Waking to the sudden fact that I've simply wasted chances, but I'm not yet to die. Waiting for my temperament to come. Well, maybe they can hear the cracks beat on his eyes. It hurts me to be angry, kills me to be kind. But my only torment is my own disguise. Waiting on the favors they all have come to show. There's not much in them you to hold. Start to become something I can't touch, but you can feel. But if something else surrounding me, the same mistakes that I once made. Well, all that I can tell you, there is a price to pay. That hurts me to be angry, kills me to be kind. But my only torment is my own disguise. Been waiting on the favors they all have come to show. There's not much in them you to hold. Sought to become something I can't touch, but you can feel.
E questa era Bob Cousin O, The Gates. Il disco era Enter the Conquering Chicken. Quindi uscito postumo dopo la morte di Mia Zapata e concluso appunto senza purtroppo la sua presenza. E siamo qua su Quisting, su Radio Sonar, con la nostra esperta musicale Donna Sonica.
Grazie per l'esperta.
E sia nel primo disco che nel secondo disco ci sono diverse tracce live. E ho letto anche, adesso non mi ricordo se era proprio su iTunes, in cui dicevano che inserivano tante tracce live perché non si riusciva a catturare nelle sessioni in studio la vitalità che c'era live. Però non so tu cosa ne pensi, però a me piacciono molto anche le registrazioni del studio.
Sì, sì, penso che un po' era anche un po' l'idea di quel periodo, insomma, no? Il fatto che comunque sì, ok, registriamo, sì, ok, dobbiamo fare un album, ma in realtà poi quello che facciamo, quello che possiamo trasmettere è il live che ce lo permette, quindi insomma... O anche insomma delle registrazioni spesso, anche a molte altre band, mi fa venire in mente questo, per esempio il primo album dei Nirvana, che poi è stato, no, rieditato, quindi riaggiustato, ripulito e sistemato. Erano anche delle registrazioni molto grezze, non particolarmente pulite, proprio per provare a mantenere questo spirito un po' immediato, no?
Sì, è ruvido del live. Beh sì, effettivamente è una cosa che si dovrebbe fare sì. Anche adesso
sì.
E quindi parlavamo del fatto che appunto che dopo l'uccisione di Mia Zapata c'è stato tutto un venirsi insieme, un coming together, come si dice, della scena musicale di Seattle e non soltanto quella musicale.
Sì, beh, penso che, sai, quando si crea in un periodo storico, in un posto specifico, una grande vicinanza tra band, si suona insieme, ci si supporta l'un l'altro, eccetera, si crea anche un po' una bolla, no? In qualche modo, quindi il suo assassinio è stato in qualche modo la rottura di questa bolla, no? Ci si conosceva tutti, si usciva insieme, si suonava insieme, quindi fondamentalmente questo assassinio è stato anche un po' una... Per moltissimi e moltissime di loro della scena è stata anche un po' una caduta devastante. C'è un'intervista bellissima a una delle componenti delle 7 Year Beach, che era una band dell'epoca che adoravo e che erano molto amiche di Mia Zapata, erano state insieme quella sera, insomma avevano bevuto insieme, che raccontavano proprio questo, di quanto per un sacco di tempo avessero vissuto in una sorta di trance e anche di paura, fondamentalmente, perché all'improvviso le cose che temi sono lì accanto a te, ti possono succedere e possono succedere a tutti, quindi...
Sì, c'è stata proprio una presa di consapevolezza da parte di tutti, in particolarmente delle donne, se insomma... correggimi se sbaglio.
Assolutamente.
Che sono venute insieme e hanno capito che, no, che c'era poi questa paura di andare in giro magari da sole di notte, che volevano fare qualcosa. E infatti poi è nato il progetto Home Alive.
Eh sì, è nato, diciamo, se ne parlava già un po', il femminismo, comunque diciamo quello che si chiama la seconda ondata del femminismo, ne parlava, le Bikini Kill, le Riot Girls parlavano di queste cose, facevano già queste cose. E, ripeto, Seattle sembrava un po' una città più protetta rispetto ad altre, più sana, se questo si può dire, più meno pericolosa. E in qualche modo quando è successa questa cosa ha dato un sacco di spinta proprio per tanti progetti in questo senso, e in particolare appunto quello a cui ti riferivi prima, Home Live, che è un progetto soprattutto di raccolta fondi e per proporre alle donne corsi di autodifesa e in qualche modo anche di consapevolezza di quello che può essere, di come reagire a una situazione di aggressione.
E infatti ed è un progetto poi che insomma esiste ancora adesso, è una specie di quello che sarebbe da noi un centro antiviolenza che propone, penso, sia ascolto che appunto questi corsi di autodifesa. E si fece questa compilation che si chiama proprio così, Home Alive, The Art of Self-Defense, quindi tornare a casa.
Sì, per chi non mastica l'inglese, in realtà Home Alive significa tornare a casa vive.
Sì, è l'arte dell'autodifesa, quindi diciamo è proprio un po' anche tu nell'articolo che hai scritto sul tuo blog, poi citi anche tutto il manifesto delle Riot Girl, perché diciamo ovviamente è emblematico rispetto alle loro rivendicazioni e alla violenza denunciata che esiste, insomma, patriarcale alla fine.
Sì, la possibilità di tornare a casa viva mi sembra il diritto fondamentale ed essenziale per tutte.
E nella compilation ho visto che hanno, cioè, è un doppio album praticamente, ci sono tantissimi artisti che hanno preso parte a questa compilation, anche i Nirvana, i Pearl Jam e anche il gruppo dei Geez insieme a John Jett.
Sì, Joan Jett, che insomma è un personaggio vicinissimo a questo, a lei è un po' collaterale, è un po' una scena più rock and roll, e viene diciamo anche da un po' prima, nasce un po' prima da un punto di vista musicale, però lei ha vissuto questa esperienza e poi ha conosciuto diciamo musicalmente The Geez e ha pensato anche di, cioè si è messa dentro con tutta l'anima, insomma, in qualche modo dando una voce roca, rock and roll, tosta, che in qualche modo poteva starci nella band. E con loro poi registrarono nel 95, se non ricordo male, Evil Sig, che appunto è in realtà Geez Live,
sì,
al contrario, esatto, in cui c'era moltissimo materiale che Mia aveva scritto e che poi non era stato ancora mai inciso.
Mm-hmm. E io oppure insomma ho due brani, adesso scegliamo quale vogliamo far sentire. Ho un brano dell'album delle Seven Year Bitch, dell'album che hanno tributato a Mia Zapata, che si chiama Viva Zapata, e ho anche un brano di Evil Stig, che è un brano poi dei Geez Second Skin, in cui c'è John Jett che canta. Quale vogliamo sentire delle due?
Guarda, non saprei scegliere, lascio a te la scelta. Forse le Seven Year Bitch, non lo so, in qualche modo essendo anche loro amica, boh, non lo so.
Vabbè, dai, intanto facciamo sentire Kiss My Ass Goodbye delle Seven Year Bitch.
From blame, sticking under my skin, around my
e torniamo in onda qui su Radio Sonar. Questa era quindi Kiss My Ass Goodbye del Seven Year Bitch, che era appunto un gruppo che era molto vicino ed è rimasto molto vicino negli anni a Mia Zapata e ai Giz. E questa era del loro album che si chiama appunto Viva Zapata, che hanno chiamato così in tributo a Mia Zapata. E no, non so se hai trovato la risposta alla domanda che ti facevo prima fuori onda.
L'ho trovata, sì, perché non me lo ricordavo.
Perché ho visto che appunto che la discografia va tipo fino al 96 dei The Giz.
In realtà era un album, diciamo, registrato nell'88, che però poi è stato diciamo editato e quindi sistemato e tirato fuori nel 96, quindi
okay.
Dopo la morte di Mia, insomma.
Quindi immagino che gli altri Giz sono sciolti dopo la morte di, cioè a parte appunto questi album prodotti postumi.
Sì, Steve Moriarty, che è il batterista della band, no, il chitarrista della band, ha continuato a suonare, suona in altre band, il bassista ha smesso, sì, insomma. Credo che anche dalle interviste, insomma, poi per chi volesse approfondire questa storia, che è una storia abbastanza tragica e anche abbastanza commovente, in qualche modo ha inciso. Era impossibile per loro continuare dove avevano lasciato. È una cosa talmente terribile, talmente profonda, che in un modo o nell'altro ti cambia la vita. Quindi sì, la band in realtà, quella che era la band, quello che era il loro progetto musicale, è finito lì.
Giustamente, ci sta. Comunque però la memoria di Mia Zapata rimane, e appunto si vede in questi diversi, la compilation, Home Alive, in questo album di tributo delle Seven Year Bitch, e appunto il progetto Home Alive, che è antiviolenza, che rimane tuttora a Seattle.
E sai, la cosa che volevo aggiungere è che credo che in qualche modo la loro vita sia cambiata, anche perché, ricordiamolo, l'assassino di Mia non fu trovato. Dovettero passare quasi 11 anni prima di capire, cioè di trovare l'assassino, e perché subisse un processo e poi venisse condannato. E questa cosa è una cosa sulla quale i componenti della band si sono concentrati per 11 anni. Loro hanno fatto concerti, hanno fatto collaborazioni per raccogliere fondi, per assumere un'investigatrice privata, per
infatti,
dare
i soldi, il benefit non andava non soltanto al centro antiviolenza, ma anche a un investigatore privato.
Sì, esatto. La storia, diciamo, in qualche modo si conclude anche per un evento fortuito, in un certo senso. Una persona coscienziosa della polizia, che conserva il DNA trovato sul corpo di Mia. E dopo un po' di anni le tecniche di analisi del DNA vengono migliorate, e quindi si trova, diciamo, si riesce a costruire un profilo da quei resti. E nonostante ciò, quando riuscirono a costruire questo profilo, provarono a fare una ricerca sul database diciamo, per trovare una corrispondenza, ma non fu trovata solo un paio d'anni dopo. Quindi è una cosa
un po' per caso
dall'altra parte dell'America. Quindi è anche questo, in qualche modo, questo continuo cercare, questo non darsi pace finché finalmente non si è trovato l'assassino, in qualche modo ha cambiato le vite delle persone che le volevano bene.
Nella pagina di Home Alive, quindi del centro antiviolenza, sì, nel About, quindi chi siamo, c'è appunto, dice che nasce appunto dopo la morte di Mia Zapata, che era una powerhouse della scena musicale di Seattle, senza andare poi tanto in profondità, però è anche bello, diciamo, il rispetto, no? Un po' della storia. E io ho preso una canzone che sta nel secondo album, quindi quello uscito postumo, e un po' per chiudere la puntata, che è Social Love, però nella versione acustica, in cui appunto si sente che è una powerhouse, però lo è anche senza, diciamo, le chitarre elettriche e la batteria. Mi dicevi che c'è un documentario che si può vedere per chi vuole approfondire.
Ce n'è più di uno in realtà, quindi credo che uno sia addirittura su vari Netflix, eccetera. Quindi cercate in rete, non ricordo il nome, ma cercate in rete, anche perché in qualche modo vi renderete conto di quanto è potente il ricordo di questa donna meravigliosa e di quanto è potente anche fare comunità e restare uniti anche. E quanto può essere una cosa così tragica può diventare anche un motivo di cose belle, come i progetti di cui hai parlato.
Ok, e quindi su questo io metto il brano Social Love del secondo album dei The Kids, in cui canta Mia Zapata. E grazie Donna Sonica di essere stata di nuovo qua come esperta musicale su Quisting.
Grazie a te.
E ci sentiremo la settimana prossima per una nuova puntata di Quisting.
Adrian! I can tell you yell anywhere, you dog, okay. Matt! You scum. Well, I don't need your social love, no. That feel misread enough. And what ails me is the fact that you're smiling, walking on by it, walking on by. And yeah, when it hits me, I see you still gets kinda heavy. And yeah, when it's laying there over, it's wide open and red. Well, I don't need your social crap, you and I are sleepers, as I can see. And what ails me is your pretentious stare. And ever look me in the eye, I feel the truth. And yeah, when it hits me, I see you still gets kinda heavy. And yeah, when it's laying there over, it's wide open and red. Well, I don't need your social love. I didn't feel misread enough. And what ails me is the fact that you smile when you're walking on by. There's a connection to be made. It's something you always crave. And now that it's over, hell, I accept that fact that you don't get it back. And now when it hits me, see, it still gets kind of heavy. Okay, what do you got? Big Red House, Gas Offer, Christ in a Clutch. Have a good night. This is the Prisoner's Box.